Bene, grazie dell'ospitalità, ben lieto di poter affrontare con voi, penso ragionando insieme a voi, come esige l'argomento, un primo punto di incontro e di confronto. Questa volta è il buddismo, seguirà come sapete poi il confucianesimo, l'islam e l'induismo. Sono dei punti di confronto particolarmente impegnativi perché richiedono una doppia mobilitazione, come in parte è già stato accennato dall'introduzione, a dire quando io mi confronto con un'altra concezione della vita e in questo caso specificamente con una visione che sfiora, o se vogliamo sarà uno dei punti più delicati da trattare stasera, penetra per via tangenziale sul discorso religioso, io mi sento letto dall'esterno e nello stesso tempo mi leggo dall'interno con occhi nuovi, occhi in più. E questo peraltro è anche un auspicio nel rapporto tra le religioni, che sia uno sguardo che fa gettare occhi profondi a ciascuno dentro se stesso. E come prima istanza e prima esigenza, forse questa è la più grande conversione che ci si può chiedere nel confronto tra le religioni, prima che passare da un posto all'altro. Naturalmente quando si parla del, come questa sera io tenterò di fare, sia pure sommariamente, quando si parla del buddismo, tendenzialmente parlando in un ambiente tradizionalmente cristiano o diciamo di tradizione cristiana, si presuppone che il secondo termine di paragone debba essere specificato, vale a dire il buddismo, mentre si dà per ovvio che il cristianesimo si sappia che cosa sia. Ma per ciò che appunto io stavo dicendo, credo che invece può darsi che il confronto con il buddismo, come con altre tradizioni religiose, ci faccia scorgere che da visitare è appunto anche, da non dare per ovvio presupposto, il cristianesimo. Questo per una ragione che è largamente diffusa, e cioè che quella che fu la base di sostegno della tradizione cristiana e appunto la consegna che i secoli ci hanno fatto del cristianesimo ha oggi mani fragili, e potrebbe darsi che non abbiano retto la trasmissione o non siano in grado di consegnarla nella sua potenza e identità come si deve. Comunque entriamo nel discorso. È una buona posizione, è una buona posizione nel corridoio, è una posizione d'attesa spettacolare. Venga, ci si può, non abbiamo delle amache, ma si può venire ugualmente. Io direi, proporrei a coloro che sono comodamente seduti di fare una soave retrocessione, lasciando spazi. Andate un po' indietro. Venite anche qui vicino, c'è una sedia qua. Sì. Sì. Scusate per questo disagio logistico. Questo va in, diciamo, in compensazione delle volte in cui uno, molti anche, a volte organizzano con grande impegno delle iniziative di interesse religioso, spirituale, e ahimè alcune volte vedono che le sedie sono vuote. E non è male che qualche volta si stia in piedi, anche se siete scomodi, vi chiedo scusa per questo, ma è una bella cosa vedervi in piedi. Beh, allora sentite, io di solito quando tratto di queste questioni anche con grande rispetto del mio interlocutore, so che posso riassumere il buddismo in 30 secondi. Voi siete autorizzati a prendere il vostro misuratore del tempo. Poi vi garantisco che il secondo punto specialmente richiederà almeno un quarto d'ora, dopodiché poi partiamo e tentiamo quello che è il nervo vivo dell'incontro di questa sera, cioè il confronto. Vi devo dire che ciò oggi nel mondo è non particolarmente diffuso. Il dialogo tra cattolici, cristiani, ortodossi e anche altre religioni con il buddismo è piuttosto limitato, e in questa particolare congiuntura storica forse l'iniziativa del dialogo tra cattolici, cristiani, ortodossi e anglicani con il buddismo avviene prevalentemente sul terreno della diaspora del buddismo, cioè nei paesi che fanno parte di quello che generalmente si chiama l'Occidente. Il dialogo invece del buddismo stanziale con il cristianesimo è piuttosto lento, diciamo così, lento. Molto interessante invece ciò che avviene del buddismo fuori stanzialità, fuori dalla Birmania, fuori dallo Sri Lanka, fuori dalla Thailandia, fuori dal Vietnam, dalla Cina, per quel che si può in Cina mai parlare di dialogo e in Vietnam mai parlare di dialogo, e così via. Mentre invece è fecondo ciò che sta avvenendo in alcuni paesi d'Europa e negli Stati Uniti. Allora, il buddismo in 30 secondi, potete misurare, si parte. Quattro nobili verità. Prima nobile verità, tutto è dolore. Seconda nobile verità, l'origine del dolore è il piacere o l'attaccamento o il desiderio che avvince alla realtà. Terza nobile verità, il distacco dall'attaccamento è liberazione. Quarta nobile verità, c'è un ottuplice sentiero per conseguire questa liberazione. Ciò detto, torniamo al secondo punto. Tutto è dolore. Questa assiomatica, potentissima affermazione, che peraltro non è esclusiva di Buddha, ma con la forza con cui la dice è certamente caratteristica ed esclusiva, questa affermazione di per sé sembrerebbe preludere ad una, diciamo, ad una indicazione di via di saggezza della pura rassegnazione, o se vogliamo di una constatazione sapienziale di una invalicabilità. Peraltro fa stridore quasi con la percezione che si ha quando si contatta un mondo che sia seriamente buddista, perché sapete, in tutte le grandi tradizioni spirituali ci sono le esperienze serie di queste tradizioni e le esperienze, diciamo, perlomeno fiacche, per non dire peggio. Ma dove è vissuto intensamente il buddismo, supponiamo in qualche comunità monastica degna di rispetto, si vede che invece la consegna che viene dalle persone che sono in questa comunità è generalmente la consegna di una grande serenità, il che sembrerebbe essere in aperto contrasto con la prima nobile verità, tutto è dolore. Rimane l'interrogativo, giusto che ci sia. Sembrerebbe da questo punto di vista, già per avviare un primo confronto con il cristianesimo, che siamo su versanti totalmente opposti. Vi anticipo che su alcune questioni buddismo e cristianesimo sono su versanti opposti, perché il cristianesimo, come si suol dire, dal nome stesso che reca il contenuto del suo messaggio, si presenta come Evangelion, cioè bella notizia. Invece il buddismo pare cominciare da una tristissima constatazione, cioè tutto è dolore. La seconda nobile verità chiarisce però già una via di diciamo di apertura verso ciò che dicevo, che è una constatazione. Se voi incontrate un monaco ben vissuto buddista, voi vedrete che egli è contrassegnato da serenità. La seconda nobile verità dice che la fonte di questo dolore è l'attaccamento all'esistente, si potrebbe dire così, a tutto ciò che, qualunque cosa mai esista, se è rapportata con attaccamento, è causa del dolore. Che cosa vuol dire questo? Qui viene in ballo una delle parole classiche fondamentali del buddismo, che è proprio tecnica sua, ed è l'impermanenza. La parola specifica del buddismo proprio. E va alla radice del perché tutte le cose, tutta la realtà, è minata da questa insidia, adoperando un termine un po' sofisticato, scusate, ontologica, della impermanenza. Si vuole indicare questo, che tutto è dolore, non semplicemente ciò che fa male dal punto di vista fisico, se volete in termini un po' più sofisticati, psicologici, o se volete ancora più sofisticati, morali, o se volete ancora più sofisticati, spirituali, ad esempio le sofferenze spirituali che possono venire da profonde delusioni, amarezze, tradimenti e cose varie, piraterie dello spirito di cui abbiamo larga esperienza, cioè quelle cose che fanno soffrire profondamente, quelle che fanno addirittura male all'anima di noi stessi. Ho adoperato una parola che nel buddismo, vedremo tra poco, sarà una parola fortemente motivo di contesa tra la concezione cristiana, biblica e il buddismo, anima. Ma diciamo, il sé, per adoperare una parola che non è sgradita alla tradizione buddista e anche indù. Allora, non tutto ciò che fa anche male spiritualmente, poniamo ad esempio nella nostra esperienza il perdere il senso della propria vita, è una sofferenza spirituale, questa, non è un male fisico, una sofferenza. Ben, qualunque sia il profilo del male, non è questo che è di per sé solo dolore. Il dolore più profondo è quello che è legato al fatto che qualunque cosa è impermanente, pertanto entra in conflitto, confligge con un'altra tendenza, che è quella che qualunque realtà, dalle più normali alle più complesse, creano un rapporto, tentano di stabilire un rapporto con noi. Noi cerchiamo di legarci alla realtà, nelle cose più elementari fino alle cose più profonde, che sono quelle appunto dell'identità spirituale con cui noi ci identifichiamo con qualcosa. Ebbene, questa è fonte di sofferenza e di dolore. Perché? Perché quella cosa non dura, e non durando mi priva dell'attaccamento e genera dolore, perché mi sono identificato con quella cosa. E la più alta punta di attaccamento, questo sarà il punto contenzioso, poi lo vediamo più avanti, e il più alto punto di attaccamento, sempre nell'area delle profonde realtà spirituali, è il proprio io, la propria identità, l'io, la persona, chi io sono. Ma in base a quella logica messa in luce dalla seconda nobile verità e dalla prima nobile verità, l'identificazione con il proprio io è la causa più sottile, più profonda della sofferenza, perché l'io è impermanente. Allora, quale potrà essere la via d'uscita? Si capisce, con la terza nobile verità bisogna creare delle tecniche, delle possibilità di distaccarsi da ciò che esiste, in modo tale che la sua impermanenza non nuoccia e non mi procuri dolore. La quarta nobile verità mi dice 8 sentieri specificati con varie poi esegesi e spiegazioni, mi dice i percorsi che io debbo compiere per riuscire a conseguire questo distacco dall'attaccamento. Questa è, in sintesi, la proposta di Buddha. Ed è una proposta che allora fa sollevare subito un interrogativo. Ma questo che cos'è? Filosofia? saggezza, religione. Che cos'è? È religione questo? Sembrerebbe proprio di no, perché nella religione, per variegata che essa mai sia, la religione presuppone un rapporto fondamentale che, anche se come punto di riferimento non consente di parlare di una cosa palpabile, visibile, esperienziale in senso proprio, cioè Dio, Dio non è un oggetto diretto della nostra conoscenza, tuttavia è un riferimento che qualifica la religione. La religione è un rapporto, un'attenzione dell'uomo in una relazione con il trascendente e con Dio. Ora, nel buddismo, il primo grande interrogativo che sorge nel confronto tra cristianesimo e buddismo è che, sentendo appunto l'enunciato delle quattro nobili verità, voi Dio non lo incrociate mai. Giustamente si sono poste la domanda alcuni se il buddismo possa essere interpretato come religione, e la risposta, mi pare tranquilla, serena, che si dà a questo interrogativo è che, a rigore, il buddismo religione non è. E ecco, si adoperano delle altre parole che sono anche comuni per questi argomenti. Si dice che è una via di saggezza, per dirla con un termine caro alle tradizioni estremo orientali, è un Tao, o anche, per dirlo con un'espressione cara alla tradizione biblica, la Bibbia ha, nella sua tradizione, la tradizione biblica ha la parola via. E come? Anzi, dovessi dirvi così a passant che è una delle, forse degli equivoci che si sono svolti nel corso del tempo a proposito delle famose, quando si diceva vie per la dimostrazione di Dio, poniamo di San Tommaso d'Aquino, no? Le vie della dimostrazione di Dio, si sono prese nella loro scarna logica razionale, mentre invece avevano dentro di sé ancora, nel linguaggio di Tommaso d'Aquino nel Medioevo, il peso biblico della parola via. Quando ad esempio Tommaso d'Aquino dice che se tu vuoi porti in un percorso che incrocia chi è Dio e se Dio c'è, devi metterti, poniamo in questa direzione, indica delle direzioni, non sono dei ragionamenti logici, rigorosi, sono delle indicazioni di percorso. Tu vedi, ad esempio, un discorso molto simile a quello di Buddha, per certi versi, tu vedi che tutte le cose possono esserci o non esserci, ma allora non si spiegano da sole, ci deve essere qualcosa che non è come loro, perché altrimenti non esisterebbe nulla. È la via della contingenza, ma è la via, dice Tommaso d'Aquino. Mettiti in quell'ordine di pensiero e tu arrivi a metterti nella, diciamo, a mettere a fuoco qual è la direzione che devi prendere per riconoscere Dio. Comunque, nel pensiero di Buddha, questa si tratta, qui si tratta veramente di una indicazione di percorso. Nell'indicazione di percorso Dio non c'è, dunque non è una religione. E seconda domanda che viene subito dopo: ma Dio dove sta? Non è intercettato dal ragionamento di Buddha, dalla logica della sua via, e Dio dov'è? È negato. Per caso il buddismo è una via atea? Voi sapete che questo argomento è un argomento che è costato molto caro a Giovanni Paolo II, il quale, andando in viaggio in Sri Lanka, si è sentito apertamente contestare, perché nel suo libro aveva definito il buddismo in questi termini. Lo leggo ora perché ritengo che sia il momento opportuno di seguire la logica conseguenza della domanda che io ho posto. Ma allora dove sta Dio? Dio è negato? Nel libro del Papa Giovanni Paolo II, è stato questo un incidente molto doloroso, sapete, e credo che abbia lasciato ancora degli strascichi oggi, anche se la cortesia diplomatica ha posto alcune, diciamo, prassi di buoni rapporti ufficiali. Ma dentro l'animo di diversi buddisti, alcuni l'ho sperimentato ancora io direttamente, rimane questa pietra d'inciampo. ciò che il Papa ha detto nel suo libro Varcare le soglie della speranza. Siamo nella parte del testo in cui il Papa così si esprime. Vi leggo direttamente tutto il suo modo di scrivere. Mi pare di capire che qui dietro queste parole del Papa sta una serie di consiglieri, interpreti del buddismo, che l'hanno indirizzato in quella pista. Il Papa, non credo che Giovanni Paolo II fosse un esperto di queste questioni, un attento e intelligente lettore, ma non di ricerca diretta, piuttosto viveva di letture di esperti. Allora, sentite il modo con cui ha esposto la questione. Tra le religioni indicate dalla nostra età, il documento del Vaticano II, bisogna prestare particolare attenzione al buddismo, che sotto un certo punto di vista è, come il cristianesimo, una religione di salvezza. Tuttavia occorre aggiungere subito che le soteriologie, cioè religioni di salvezza, del buddismo e del cristianesimo sono, per così dire, contrarie. In Occidente è ben nota la figura del Dalai Lama, capo spirituale dei tibetani. Anch'io l'ho incontrato alcune volte. Egli avvicina il buddismo agli uomini dell'Occidente cristiano e suscita interesse sia per la spiritualità buddista sia per i suoi metodi di preghiera. Mi fermo un momento per dire che a rigore, dunque, se Dio non esiste, se Dio non è a fuoco, cioè non si vede dove sia nel buddismo, poi lo vedremo, non si può parlare nel buddismo di per sé di preghiera, almeno nella accezione che la preghiera ha, in quanto mente per referente, trascendenza, se vogliamo dare in termini meno astratti, Dio. Comunque, insomma, è linguaggio comune anche nel buddismo, anche se voi leggete i libri del Dalai Lama vedete che gli parla di preghiera. Poi, eventualmente, se ci sarà tempo, spero di poter dire perché in alcuni filoni, soprattutto del buddismo, la preghiera è assolutamente di casa. Comunque, andando avanti, mi fu pure dato di incontrare il patriarca buddista Bangkok, in Thailandia, e tra i monaci che lo circondavano c'erano alcune persone provenienti, per esempio, dagli Stati Uniti. Oggi riscontriamo un certo diffondersi del buddismo in Occidente. La dottrina della salvezza del buddismo costituisce il punto centrale, anzi l'unico di questo sistema. Tuttavia, cioè quelle quattro nobili verità che ho detto, di cui la terza e la quarta sono vie di liberazione, potremmo dire con linguaggio equivalente vie di salvezza. Tuttavia, sia la tradizione buddista sia i metodi da essa derivanti riconoscono quasi esclusivamente una dottrina di salvezza negativa. Ecco, queste sono le prime parole che hanno molto ferito la tradizione buddista. L'illuminazione sperimentata da Buddha, vi dirò poi qualcosa dell'illuminazione, si riduce alla convinzione che il mondo è cattivo, che è fonte di male e di sofferenza per l'uomo. Per liberarsi da questo male bisogna liberarsi dal mondo, bisogna spezzare i legami che ci uniscono con la realtà esterna, dunque i legami esistenti nella nostra costituzione umana, nella nostra psiche e nel nostro corpo. Più ci liberiamo da tali legami, più ci rendiamo indifferenti, altra parola che ha ferito molto i buddisti, indifferenti a quanto è nel mondo, e più ci liberiamo dalla sofferenza, cioè dal male che proviene dal mondo. Ci avviciniamo a Dio in questo modo, si chiede il Papa. Nell'illuminazione trasmessa da Buddha non si parla di ciò. Il buddismo è in misura rilevante un sistema ateo. Noi non ci liberiamo dal male attraverso il bene che proviene da Dio, ce ne liberiamo soltanto mediante il distacco dal mondo che è cattivo. La pienezza di tale distacco non è l'unione con Dio, ma il cosiddetto nirvana, ovvero uno stato di perfetta indifferenza nei riguardi, altra parola contestata. Adesso io ho letto questo testo che ritengo un testo che mi dispiace, un testo in larga misura dimenticato oggi del Papa. È un bel testo, sapete, Varcare le soglie della speranza, è un bellissimo testo. ha uno spettro di argomenti molto vasto, ma era sintomatico che dedicasse un capitolo intero al buddismo. In questo capitolo il Papa ha affrontato, questa è la parte centrale del suo discorso, il rapporto col buddismo usando quelle parole che io ho rimarcato: indifferenza, ateismo, eccetera, negativo. I monaci dello Sri Lanka hanno rifiutato di incontrarlo. Bisogna dire che il buddismo dello Sri Lanka è tendenzialmente teocratico, cioè insomma un po'. Adesso non entriamo su queste questioni, qui siamo un po' veramente in alcune forme decisamente un po' integraliste, no? Tuttavia è sintomatico che abbiano rifiutato, perché hanno chiesto a lui di rinnegare ciò che aveva scritto. Non hanno detto semplicemente non ti riceviamo, ma se vuoi che noi ti riceviamo devi rinnegare ciò che hai scritto, perché non corrisponde alla verità. Naturalmente poi l'abilità del segretario di Stato Sodano ha fatto in modo che almeno qualche piccola apparizione di qualche sparuto monaco durante gli incontri ci fosse, e poi dopo si tentarono varie strade. Insomma, dal punto di vista ufficiale la cosa in parte si è chiarita, però è rimasto la percezione da parte del mondo buddista di essere non capiti. Allora, riprendiamo la domanda: è ateo il buddismo? Vi leggo un testo abbastanza famoso della tradizione buddista, è il dialogo di Buddha con un suo monaco. Un giorno Mahalunkaputta, alzatosi dalla sua meditazione pomeridiana, andò dal Buddha, lo salutò, si sedette al suo fianco e disse: Signore, mentre ero tutto solo in meditazione mi è venuto questo pensiero. Ci sono dei problemi non spiegati, messi da parte, respinti dal... Qui adopera la parola un po' tradotta da noi, non è molto bella, comunque prendiamolo così, tradotto da come ha un equivalente nella lingua originaria, dal beato, insomma, che sarebbe Buddha. E per la precisione, dunque, allora, ci sono dei problemi non spiegati. Per la precisione, l'universo è eterno o non è eterno? L'universo è finito o infinito? L'anima è stessa cosa che il corpo, o l'anima è una cosa e il corpo è un'altra? Il beato esiste dopo la morte o non esiste dopo la morte? O allo stesso tempo esiste e non esiste? O allo stesso tempo non esiste e né non esiste? E lui, il beato, non mi ha risposto a questi problemi. Questo comportamento non mi piace, non l'apprezzo. Andrò da lui e gli porrò queste domande. Se il beato non me le spiegherà, allora continuerò a seguire la vita santa sotto... Me le spiegherà, allora continuerò a seguire la vita santa sotto di lui. Se non me le spiegherà, lascerò l'ordine e me ne andrò via. Se il beato sa che l'universo non è eterno, lo dica. Se il beato non sa che l'universo sia eterno o no, lo dica. Allora, per una persona che non sa, è onesto dire: io non so, io non vedo. Risposta di Buddha: ti ho mai detto, Mahalunkaputta, vieni, Mahalunkaputta, conduci la vita santa sotto di me, io ti spiegherò questi problemi. No, signore. Anche ora, Mahalunkaputta, io non ti dico: vieni e conduci la vita santa sotto di me, io ti spiegherò questi problemi. Se le cose stanno così, o sciocco, chi rifiuta e chi ha rifiutato? Mahalunkaputta, se qualcuno dice: io condurrò la vita santa sotto la guida del beato finché egli non spiega questi problemi, quello può morire senza aver ricevuto una risposta in merito a questi problemi da parte mia. Supponi, e qui c'è il famoso apologo, che è diventato famoso per tentare di dare una risposta a quella domanda che per il momento rimane ancora sospesa, ed è giusto che sia, perché è un problema questo, non è di facile soluzione, però va affrontato non con la scimitarra, ma affrontato con molta cautela. E l'apologo dice: supponi che l'uomo dica: io non voglio che, dunque, supponi che un uomo sia ferito da una freccia avvelenata e che i suoi amici e parenti lo portino da un chirurgo. Supponi che l'uomo dica: io non voglio che mi si tolga questa freccia finché non so chi mi ha colpito. se è uno kshatriya della casta dei guerrieri, se è un brahman della casta sacerdotale, un vaishya della casta dei commercianti e degli agricoltori, un sudra della casta inferiore. Qual è il suo nome? Quello della famiglia. Se è alto, basso, di statura media, se la sua carnagione è nera, bruna e odorata, da quale villaggio, paese, città gli proviene. Io non voglio che mi si tolga questa freccia finché non conosco il tipo di arco con cui quello ha tirato, il tipo della corda e di quale materiale è stata fatta la punta di penne, di arco con cui quello ha tirato, il tipo di corda dell'arco usato, il tipo della freccia, quale sorta di penne sono state utilizzate per la freccia e di quale materiale è stata fatta la punta della freccia. Ma non che a puttà, quell'uomo potrebbe morire prima di conoscere qualcuna di queste cose. Proprio così. Se uno dice io non seguirò la vita santa sotto il beato finché egli non risponde a queste domande, quello morirebbe senza che queste domande abbiano ricevuto risposta da lui. Che cosa vuol dire questo apologo? Secondo me è la parola, tra tutto quello che rimane ancora evidentemente sotto ricerca, sotto analisi di questo problema, no? Che posizione ha Dio nel buddismo? Dà però una chiave di soluzione. Io direi, sposo questa tesi. Alla domanda, il buddismo è ateo, è teista, è miscredente? Per il buddismo Dio è fuori campo. Non è problema dell'esistenza. Qui allora si gioca una serie di questioni. Cosa vuol dire fuori campo? Vuol dire che intanto una piccola precisazione va pur fatta. Buddha va pure contestualizzato. Da dove viene? Qual è la sua esperienza? Quali sono i fondamenti da cui egli è partito per proporre ciò che ha proposto? Rapidamente adesso di nuovo, nel giro di 5 minuti, vi faccio una breve traccia del suo percorso di vita, perché è fondamentale per il buddismo questo. Dunque, come forse avete visto in anche alcuni splendidi film ben realizzati del Buddha, si sottolinea ancora oggi nei villaggi interni di certi paesi dove sono mantenute le tradizioni, si pratica il percorso iniziale di Buddha. Il ragazzo che fa l'iniziazione compie questo percorso nei villaggi, si veste da principe, perché Buddha era figlio, principe erede di una monarchia importante che forse aveva dei destini imperiali nella zona, diciamo, del Nepal. E questo ragazzo cresce in un ambiente iper protetto e iper privilegiato, ovviamente secondo le caste indù, faceva parte di kshatriya, cioè di coloro che fanno politica e armi. I suoi genitori, dicono i racconti che paiono autentici, avevano posto su di lui, specialmente il padre, grandi speranze. A un certo punto, esattamente anche l'età viene ricordata, 29 anni, questo giovane, già sposato, giovanissimo, una moglie, lo rendeva felice, con il suo arame, eccetera, eccetera. Allora, a un certo punto, avverte, non sappiamo perché, capita anche qui, per la tradizione, grande tradizione orientale, come capita anche per il cristianesimo, noi sappiamo di Gesù Cristo non il travaglio della sua evoluzione, sappiamo alcuni punti d'arrivo, ma non sappiamo come si sia formato Gesù Cristo dai 12 anni ai 30 anni. Così di Buddha si sa che a 29 anni entra in crisi e decide, nonostante che sia stato tagliato fuori dalla vita esterna, decide di prendere esperienza della vita esterna. Esce accompagnato da uno scudiero, tutte le tradizioni ci dicono anche il nome di questo scudiero, viene portato fuori e fa questi famosi quattro incontri. Incontra un malato, incontra un funerale, incontra un vecchio e incontra un mendicante eremita, insomma un santone. I primi tre incontri sono scioccanti, la tradizione ci ha tramandato le domande, ma che cos'è questo? Perché la vita è così, cioè a un certo punto si diviene vecchi, a un certo punto si diviene malati, a un certo punto si muore. E poi invece vede che il mendicante, che è straccione ed è poverissimo, invece è felice, e probabilmente era una di quelle figure, secondo la tradizione indù che poi vedremo, erano passate al quarto stadio della vita. e cioè la tradizione indù quando è vissuto ad un livello molto, molto alto ha quattro stadi. Il primo, si cresce, ci si educa, si istruisce. Secondo, la famiglia, si genera, si educa. Il terzo, si lascia la famiglia e si va all'ascesi. Il quarto, si va, senza più nessun rapporto, più nessun legame. E sono questi santoni, girovo, che alcuni di quelli sono dei parassiti puri, ma quelli che sono seri in India sono quelli che sono riconosciuti, persone che hanno perso qualunque legame perché non hanno più legame con la realtà, e allora vengono così aiutati liberalmente lungo il loro percorso e girano così senza più nessuno, neanche l'ascesi, niente. Non appartengono più a questa realtà. Probabilmente era uno di questi, e lo colpì, fu colpito Buddha per il contrasto tra la miserevolezza della sua vita e la serenità che traspariva dal suo modo di essere. Allora si dice che a un certo punto entrò in ripensamento forte. Ci sono anche due altri episodi molto interessanti che vengono segnalati. Uno riguarda un aspetto, direi quasi sociologico, non è molto sottolineato da tutte le fonti. Dice che vide a un certo punto il lavoro terribile a cui erano sottomessi gli schiavi del suo regno, e anche gli animali stessi che soffrivano in questo durissimo lavoro della campagna, colpiti da insetti eccetera eccetera. A un certo punto rimane talmente scosso da questo che dice questa leggenda o questa storia, dice che li liberò, chiese di liberarli tutti. Poi un altro incontro, questo è significativo, una notte, dopo una grande festa, le danze e così via, una notte egli vede a raggio di luna sua moglie, le bellissime donne che facevano parte della sua corte, le vede colpite dal raggio di luna mentre dormono, disfatte, abbandonate nel sonno, e tutta la loro bellezza non c'è più. Allora, a un certo punto decide con il suo sandaka, il suo scudiere, di uscire dalla reggia, di fuggire. Se ne va, parte, fugge molto lontano. Abbiamo ancora il nome del cavallo di Buddha, ricordato dalla tradizione. Fugge molto lontano, è arrivato ad un certo punto molto lontano, decide di lasciare tutto, vede passare dei mercanti che avevano un vestito di colore zafferano. Prende i suoi vestiti regali, li dà a loro e prende il loro vestito, di cui verrà poi l'abito buddista, e si fa tagliare la chioma, la chioma lunga da principe, dal suo scudiere, e poi lo rimanda indietro nella reggia e comincia una lunga serie di penitenze, percorrendo le grandi strade, le molte variegate strade del cammino ascetico e anche della visione indù, come poi vediamo in un incontro, no? E ci sono tante scuole, le percorre tutte con estrema, ci sono ancora delle statue oggi che raffigurano il Buddha che percorre una di queste strade, quella dell'estremo ascetismo, digiuni, per cui si vede il Buddha con tutte le tracce delle ossa, sono quelle statue che riproducono quella fase di Buddha. Insomma, le percorre tutte, poi a un certo punto capisce che di lì non viene quello che si cerca. E qui entriamo di nuovo, un po' più di nuovo a fondo nel buddismo. Il buddismo prende dall'induismo il problema e offre un'altra soluzione. Il problema qual è? Il problema fondamentale per l'induismo, per il buddismo, è evitare la reincarnazione. Liberarsi dal ciclo inesorabile del reincarnarsi qualora l'esito del tuo essere in una esistenza gravi nel suo peso negativo ancora tanto da legarti all'esistenza. L'induismo dirà che per evitare questa, il rinnovarsi di questo ciclo della reincarnazione, occorrerà percorrere certe strade. Buddha, in quella fase ascetica, ritiene che quelle strade non siano soddisfacenti. Allora si ritira. C'è un episodio raccolto dalle tradizioni che ci dice che a un certo punto si è fatto servire da mangiare tranquillamente da una persona, ha lasciato perdere tutte le pratiche, va da una famiglia, da una persona che gli offre un piatto, si ricorda ancora il tipo di piatto che gli fu offerto, mangia tranquillamente, scandalo dei suoi compagni di ascesi, che egli rinunci alle vie, a queste vie di rigore, e si ferma sotto una pianta, la famosa pianta di Bodhi, che è la pianta che si trova in tutti i monasteri, ricordate, la pianta di Bodhi, si ferma lì sotto e dice a se stesso: non mi muoverò di qui finché non avrò trovato il modo di, il problema rimane uguale, è la soluzione che è diversa, finché non troverò la strada per liberarmi dal destino della reincarnazione, noi diciamo per liberarmi al punto tale da non dover più entrare in, uscire da questo ciclo. E appunto lì pensa che sia la via, noi possiamo dare un nome al buddismo, la via della conoscenza, la via della conoscenza. Qualcuno non indebitamente ha definito il buddismo una specie di gnosi, la via della conoscenza, è il conoscere che salva. Tu sapendo com'è la realtà ti puoi affrancare dalla realtà. La strada è la conoscenza. E allora, avendo scoperto questo, esce a incontrare i suoi amici che, scandalizzati, da prima non l'accettano e poi ascoltano la sua proposta di via di emancipazione, di via di liberazione, dalle rinascite. Ed è il famoso testo che è contenuto in alcune varianti nella tradizione buddista, il famoso discorso di Benares, in cui spiega appunto questo. Sotto la pianta di Bodhi egli ha ricevuto questa specie di intuizione o illuminazione conoscitiva che egli enuncia nelle quattro nobili verità, che secondo lui sarebbero quelle che ti danno la liberazione. Tu, una volta che riesci a praticare, capendo la prima, la seconda, la terza nobile verità, pratichi la via dell'ottuplice sentiero, non avrai più legami con questa realtà al punto tale che essa non ti potrà più trattenere, e tu entrerai dove? Dove entrerai? Entrerai in una zona indecifrabile, uno dei grandi punti di confronto a questo che sto per enunciare con la tradizione religiosa, entrerai in quello che con una parola si dice il nirvana. Il nirvana è una definizione negativa, è l'incondizionato, cioè tu non avrai più la condizione dell'esistere. Ma che cosa sia questo nirvana è difficilissimo da definire, perché se tu lo definisci con l'esperienza dell'aldiqua. Mentre dico queste cose mi vengono in mente molti paralleli delle grandi tradizioni spirituali, alcune anche tutt'altro che tradizioni spirituali, se vogliamo, anche tradizioni di carattere utopico politico. Vi ricordate qual è la definizione che rifiutava sempre di dare Marx sulla società comunista? Marx si rifiutò di definire la società comunista, anche se c'era lo slogan "a ciascuno secondo i propri bisogni", perché il ragionamento che faceva era il seguente: se io la definisco con i criteri di esperienza della società che non è comunista, quindi non la definisco. Il rifiuto di definizione del comunismo derivava dal fatto che il comunismo era per sua definizione ancora utopia. Qui nel nirvana abbiamo la stessa più o meno logica, ma il nirvana non si può definire, perché se lo definisci con l'esperienza dell'esistente, sei con l'esperienza dell'aldiqua, mentre invece è l'oltre, diciamo l'oltre. Domanda: questo oltre è Dio? Questa è una domanda difficile, sapete, a cui rispondere, perché ci sono molte cose che potrebbero fare pensare che questa definizione del nirvana corrisponda quasi completamente con quella che la tradizione religiosa, nella fattispecie non solo cattolica e cristiana, ma la tradizione religiosa, chiamiamola così, anche biblica, ha come esperienza nei confronti di Dio. È quella che si chiama l'innominabilità di Dio. Ho detto coi termini un po' più teologici, insomma, quelli un po' più sistematici, quelli che vanno sotto il nome di teologia negativa. Cioè io posso, secondo una via che è stata molto, molto praticata, che è molto bella, affascinante, posso tentare di altra via, è la via della perfezione, no? Diceva Tommaso d'Aquino. Io posso tentare di definire Dio chi è attraverso ciò che percepisco limitato di buono e di bello, di giusto. Io faccio un'esperienza limitata di ciò che è giusto, però posso pensare Dio come l'illimitato di ciò che io vedo nel limite. Io posso fare un'esperienza, ad esempio, della bellezza, ma non posso sperimentare la bellezza, ma posso pensare che Dio sia la bellezza. La posso pensare in termini superlativi, di cui io faccio esperienza solo relativa. E questa è la cosiddetta via positiva, la proiezione al massimo di ciò che io percepisco al limitato e che rimane nella sfera dell'indicibile. È solo una via, ciò che io sperimento mi dice una direzione, una via, di nuovo per l'ennesima volta, no? Poi però c'è una via che si avvicina di più alla concezione del nirvana, forse buddista, quando si dice: tu però, quando pensi, ad esempio, avendo percepito il valore della giustizia, pensi Dio come ciò che è il recapito ultimo della giustizia perfetta, dice un'altra teologia, la teologia negativa. Tu però devi aggiungere, in Lui è diverso. Neanche la perfezione che io penso in forma perfetta è attendibile, perché in Lui la perfezione non è come la penso io, cioè Lui è il totalmente altro. Quando noi diciamo questo, che è una esperienza mistica di carattere teologico, non solo, ma di esperienza anche proprio, i mistici, molti hanno sottolineato questo aspetto, l'indicibilità apofatica, cioè senza che si possa parlare di Dio. Tu percepisci semplicemente che non se ne può parlare, perché se ne parli lo inquini. Così il nirvana potrebbe essere posto in quella condizione della liberazione da tutto ciò che è il limite dell'esistenza, che non può essere detto neanche per definizione, perché lo inquineresti con l'esperienza che fai dell'esistenza. Perciò non è il nulla, non è il nulla, è una pienezza indicibile. Allora questo può far pensare a Dio? Beh, molti dicono di sì. Quindi che il buddismo faccia parte di una esperienza apofatica di Dio. Un'esperienza di Dio quando tu, Dio, dici che non si può dire, però hai la percezione che non è il nulla. Non è il nulla, ma è nell'ordine di un adempimento che supera tutte le esperienze adempiute di cui tu fai conoscenza. Del resto questo è sottolineato anche dal fatto che l'impresa così grande che Buddha si propone nella sua via è una proposta di un impegno che sarebbe assurdo che fosse rivolto al nulla. È un impegno di tale forza cogente che mira ad un fine che non sia il nulla, perché il nulla di per sé inclinerebbe al nichilismo, non alla via, così, ripeto, così fortemente impegnativo quale quella del buddismo. Ecco allora già anche qui un ingresso attento. Vedo che ad esempio anche il Dalai Lama quando parla di queste cose è molto attento, è molto interessante sentire cosa dice quando entra in questo, perché sa che quando parla con i cristiani questo argomento lo deve toccare e ci entra proprio così. È interessante. Vi inviterei a leggere un libro che ha raccolto una serie di seminari suoi in Inghilterra, in cui ha commentato alcuni testi del Vangelo. Molto interessante. Il libro è Incontro con Gesù del Dalai Lama, pubblicato da Mondadori. E voi vedrete che in alcuni punti cruciali egli proprio dà questa consegna, questo messaggio di grande cautela su queste questioni. Perché quando ti avvicini ad una esperienza religiosa come quella cristiana su Dio, devi usare una serie di cautele. Vediamo se riesco a trovare un testo che possa essere significativo, ma insomma mi basta avervi indicato il libro, troverete alcune interessanti, ad esempio il commento che egli fa, vi dico i brani che egli ha commentato, può essere significativo anche questo. Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Notate com'è interessante leggere il Vangelo in un contesto come questo, perché uno è abituato a sentirle queste cose qua, ma sono di una potenza questi testi impressionanti. Io lo rilego di nuovo questo, perché è Dalai Lama che lo legge con questa attenzione, no? Dice, avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti percuote la guancia destra tu porgigli anche l'altra, e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica tu lascia anche il mantello, e se uno ti costringerà a fare un miglio tu fanne con lui due, da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. Allora dunque, quando si dice il buddismo è la non violenza, non per nulla il Dalai Lama ha avuto questo testo davanti a sé per misurarsi. Oppure avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi, sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Sentite cosa commenta, voglio leggere almeno un pezzo. Mentre leggo questi passi mi rendo conto di come il Vangelo mette in particolare risalto alla pratica della tolleranza e i sentimenti di imparzialità verso tutte le creature. Secondo la mia opinione, per sviluppare la capacità di tolleranza verso tutti gli esseri e in particolare verso un nemico, è importante, prima di ogni altra cosa, provare un sentimento di equanimità verso tutti. Se qualcuno ci dice che non dovremmo dimostrare ostilità al nostro nemico o che dovremmo amare il nostro nemico, questa affermazione da sola non sarà sufficiente per indurci a cambiare. È assolutamente naturale per tutti noi provare ostilità verso chi ci fa il male. È un sentimento umano naturale, quindi abbiamo bisogno di tecniche efficaci e che ci aiutino a compiere la transizione da tali sentimenti precondizionati e innati a uno stato di maggiore equanimità. Ma poiché stiamo parlando di come alimentare l'equanimità nel contesto della pratica cristiana, forse è possibile rifarsi all'idea della creazione. Lo dice ai cristiani, questo è il Buddha. Il Dalai Lama. Ma in realtà lui è, come sapete, assai vicino ad una reincarnazione di Buddha. Insomma, al fatto, dunque, nel contesto della pratica cristiana, forse è possibile rifarsi all'idea della creazione, al fatto che tutte le creature sono uguali in quanto sono state create tutte dallo stesso Dio. Sulla base di tale credo si può sviluppare un senso di equanimità, eccetera. Mi hanno spiegato che nella teologia cristiana si crede che tutti gli esseri umani siano creati a immagine di Dio e condividono tutti una comune natura divina. Lo trovo abbastanza simile all'idea della natura di Buddha nel buddismo. Beh, insomma, leggetelo, è interessante. Poi se ne potrà parlare, casomai se... vi dico subito che si può fare pochissimo in una serata come questa, per giunta in un pressure come questa di questa sera, che ci ha risolto il problema del riscaldamento, credo, no? Allora, direi che su questi argomenti, ve lo dico in anticipo, siccome so che sono argomenti non solo molto delicati, ma che non si possono affrontare neanche per disavvedutezza, non si possono affrontare così superficialmente. Se avete la possibilità di iscrivervi, lascio la mia posta elettronica. Se avete delle domande poi da rivolgermi, che siano domande di chiarificazione, ma anche di comunicazione, che ritenete utili, io sono ben contento di rispondere per quello che so, perché non si può risolvere tutto così, Ecco allora che da questo punto di vista noi ci troviamo in uno di quei momenti dilemmatici in cui una una posizione religiosa, se guardata in profondità, si apre a possibili consonanze con altre tradizioni. Io credo che questo sia un procedimento di straordinaria importanza. Se uno non guarda superficialmente le grandi tradizioni spirituali, non può non trovare delle profonde consonanze, cioè delle cose che meritano un'attenzione profonda. Poi ci sono anche dei punti di non consonanza. Ma se uno va al fondo delle grandi tradizioni spirituali, il buddismo certamente lo è, non può non trovare consonanze, punti che meritano attenzione di profondo rispetto. Dopodiché puoi anche notare ciò che non è consonante, ma non puoi porre la questione in termini superficiali, devi scendere in profondità. È per questo che io ritengo che sia molto corretta la posizione che il Dalai Lama qui dice, non tutti lo dicono, ma lui lo dice, che il primo consiglio che si deve dare ad un credente diverso da te quando si confronta con te è che sia profondo lui nella sua fede e non fare l'augurio contrario, cioè che sia superficiale per poter arrivare ad un contratto. No, che sia profondo. Questo parte dal presupposto che nella profondità non ci possono non essere profonde consonanze. Qui avete visto nel Nirvana, ho toccato il tasto. Nirvana che sembrerebbe essere il nulla, l'uscita, la perdita, sarebbe l'incondizionato, risulta poi essere qualche cosa che si avvicina all'indicibilità di Dio, che nella tradizione biblica c'è. Noi adoperiamo una parola più elegante, forse più usata, ma di cui forse non cogliamo la potenza mistica, e cioè la trascendenza. Oppure quello che dicevano, dico una parola latina, quello che dicevano il verissimus ens, cioè l'essere proprio vero, l'essere il verissimus ens, Dio. Cioè, tuttavia la storia del buddismo è molto variegata. Io mi permetto di entrare in questo secondo punto, poi ne faccio un terzo e chiudiamo, e poi ci sarà un momento naturalmente di scambio. Il buddismo a un certo punto ha avuto una svolta, tra diciamo il passaggio al primo secolo avanti Cristo, al primo secolo dopo Cristo, c'è stato un mutamento, alcuni dicono genetico, nel buddismo, determinato da una svolta critica all'interno del buddismo, e questa svolta critica presenta a suo modo alcuni versi che sono ancora di più interessanti in rapporto a ciò che il cristianesimo e la tradizione biblica dice dell'esperienza religiosa. Prima di dirvi questa svolta, vi leggo un pensiero fondamentale che prendo da un testo popolare molto importante per il buddismo, è la traduzione in versi di grande diffusione all'interno del buddismo, che si chiama il Dhammapada, che vuol dire il cammino del Dhamma, cioè della legge, il cammino della dottrina, ed è in versi l'insieme dei precetti di Buddha che si apre pure di più anche così. Sì, perché muore anche il relatore, eh? Sì, appunto, sì. Allora, quest'opera contiene molte cose che, se voi avete occasione di andare in paesi, questo non si trova in edizioni così economiche qui da noi, ma se voi andate in paesi buddisti, andiamo in Birmania, lo trovate facilmente acquisibile. Ricordatevi che questo titolo è un libro molto bello, il Dhammapada, in forma poetica espone la dottrina del Buddha. All'interno di questa esposizione c'è un passaggio che vi leggo, che costituisce il punto di partenza critico da cui scatta questa reazione che porterà ad una nuova corrente nel buddismo. Sentite il verso 160 del dodicesimo capitolo. Ciascuno è il rifugio di se stesso. Se non trova rifugio in sé, in chi troverà rifugio? In sostanza, questa posizione, che riassume certamente un punto fondamentale del buddismo, la conoscenza, peraltro dirompente rispetto all'induismo, poiché il buddismo, anche questa è una grande analogia col cristianesimo, rompe drasticamente con le caste, poiché l'illuminazione è per tutti, chiunque può raggiungerla a prescindere dalla casta, e questo è uno dei motivi forse per cui il buddismo, che sorse in India perì travolto dalla rinascita hindù. Qui si vede un postulato, cioè, se l'illuminazione è la via della liberazione, è, lo dico con parola un po' rozza per dare l'idea, è affar mio. Questo certamente è trasversale e liberante rispetto alla concezione delle caste, per cui le caste alte sono quelle che sono più prossime alla liberazione, mentre invece le caste basse, per loro fatale condizione, per loro legge, sono la condizione in cui si trovano, perché nelle esistenze precedenti semmai hanno compiuto qualcosa che ha meritato quella posizione. Detto così è già in anticipo riguardo all'induismo. Non crediate che l'opera ad esempio di Madre Teresa di Calcutta, che aiutava i dispersi dereliti delle strade, fosse di prima percezione accettabile all'interno di una logica hindù, poiché se quella persona è in quella condizione, soltanto lei può tirarsi fuori da quella condizione, tu non la puoi soccorrere dall'esterno. Questo è un problema delicato, dal punto di vista sociale. Qui l'affermazione secondo cui ciascuno è rifugio a se stesso vuol dire che il problema fondamentale è salvar se stessi. Ovviamente poi ci possono essere dei correlati aggiuntivi del tipo che anche gli altri devono salvare se stessi, per cui c'è una concomitanza, fratellanza nel destino comune in cui siamo legati. Ma la concezione di alcune tradizioni primitive del buddismo erano fortemente incentrate sulla salvezza individuale. Contro questa posizione, o perlomeno esaltando i pericoli di questa posizione, si erge, in quel periodo che vi dicevo, primo secolo a.C., primo secolo d.C., si erge una corrente polemica che dice, stando nella logica che accennavo prima, parlando dei sottili attaccamenti, se tu sei coerente con questa affermazione, attenzione, che come l'insidia più grande di attaccamento è il tuo io, così può darsi che con questa logica il più sottile attaccamento divenga la tua liberazione dal nirvana. Quindi tu hai ancora questo attaccamento alla tua liberazione, sei ancora attaccato a questo sottile attaccamento. Allora questi reagiscono, la storia è piuttosto complessa, non del tutto decifrabile, ma la conseguenza che vi do è la seguente, che si reinterpreta la vita del Buddha. E la fase storica della vita del Buddha, quella che vi ho delineato io prima, viene considerata una fase posteriore, perché se il Buddha ha potuto predicare ciò che ha predicato, ha potuto annunciare ciò che ha annunciato, è perché aveva lui stesso realizzato il distacco dall'attaccamento, dalla sua liberazione. Quindi per è la parola tipica del buddismo, karuna, per compassione verso l'umanità, ha potuto predicare perché ha rinunciato al nirvana, per compassione verso l'umanità, e questo è stato il modo con cui ha realizzato il pieno distacco da ogni attaccamento, compreso quello della propria liberazione. Allora il Buddha vero che noi abbiamo conosciuto non è quello storico. Quello storico che noi abbiamo conosciuto è la reincarnazione di quel Buddha che aveva realizzato il distacco dall'attaccamento, che era vissuto in esistenze precedenti, restando nella concezione hindù delle rinascite, delle esistenze, delle reincarnazioni successive, che ha potuto diventare tale. Ecco allora che in questa concezione il Buddha prende il nome, un nome nuovo, no? Il beneficente, il benevolo, il misericordioso. E qui noi troviamo un'altra profondissima affinità con il cristianesimo. Questa interpretazione del buddismo che esce in qualche modo dalla logica così ferrea del conoscere, della via del sapere, della coscienza, e diviene il Dio della misericordia, se vogliamo chiamarlo così, vicino al Dio della misericordia. Se voi volete trovare un aggancio molto interessante con la tradizione cristiana, dovete andare lungo i secoli ci sono stati tanti momenti in cui ciò fu posto, ma dovete andare a quell'interrogativo che, ad esempio, in un'epoca particolare, ad esempio, medioevo, ha avuto un suo fulgore. Ripeto, è una domanda che è rimasta continua, ma il suo fulgore l'ha avuto in un dibattito del Medioevo all'insegna di questo interrogativo. Lo dico in latino: cur Deus homo, perché Dio si è fatto carne? Qual è il motivo per cui l'ha fatto? Risposte se ne davano. Prima, si è fatto uomo l'incarnazione. L'incarnazione è avvenuta perché bisognava saldare un debito, una lettura di tipo legalistico. Colpa dell'umanità, se vogliamo anche sotto forma fortemente pregnante, peccato originale, aveva bisogno di essere riparato, ci voleva uno che lo riparasse all'altezza dell'offesa procurata, e cioè ci voleva Dio stesso per riparare quel male. Lì poi naturalmente si innescavano, e anche Dante cade in questo tranello. Io lo chiamo tranello perché attribuisce a Dio i criteri della nostra giustizia. Dante dice: l'offesa si misura da chi la riceve. Se anche sono uomini che hanno peccato, ma chi è offeso è Dio, e l'offesa è altissima, perché Dio è altissimo. Quindi per riparare un'offesa rivolta a Dio non basta l'uomo, ci vuole Dio. E quindi è per giustizia che ci voleva uno che riparasse con l'incarnazione, che fosse Dio. Una lettura legalistica, ma inficiata dalla logica giuridica del Medioevo in termini di giustizia, ma ahimè una giustizia storicamente condizionata dalla mentalità feudale medioevale. Ripeto, anche Dante cade in questa insidia. E poi altri davano altre risposte, ma la risposta più convincente, quella che da sempre la tradizione cristiana ha dato, a cominciare dai primi che hanno riflettuto sull'incarnazione in termini di domanda come questa che io ho posto, era quella che Manzoni ha dato nella sua famosa poesia, poiché infinitamente misericordioso egli è. È per amore che ha fatto questo, non per calcolo, non ha potuto fare un'opera del genere come l'incarnazione per amore. Si legge nella vicenda di questa corrente nuova del buddismo, che è quella oggi maggioritaria, è la corrente del Mahayana, del vicolo largo, mentre l'altra è chiamata quella del vicolo stretto, Hinayana. Nella corrente del Mahayana ecco che il Buddha viene in qualche misura dilatato nella sua dimensione. La dimensione storica perde di significato rispetto alla dimensione, adopero un termine qui un po' astratto, la sua dimensione metastorica, la buddhità, cioè l'essenza del Buddha è l'essenza del Buddha compassionevole, colui che per compassione dell'umanità ha potuto dire ciò che ha detto, ha potuto fare ciò che ha fatto, ha potuto predicare ciò che ha predicato. Questo aspetto della visione di Buddha in chiave di compassionevole maestro si avvicina moltissimo, moltissimo alla concezione cristiana del modo con cui Dio si rapporta in misericordia rispetto all'umanità e si manifesta nell'incarnazione. Ma di nuovo Dio non è pronunciato. Vi devo dire tuttavia che il modo con cui ci si relaziona nella tradizione corrente del buddismo mahayanico a Buddha è una relazione che io definirei, con termini nostri occidentali, penso di non offendere chi è nella tradizione orientale, è una dimensione non solo del rapporto tra colui che apprende e si serve di veicolo di ciò che dice il maestro, ma il maestro non è quel che conta, come starebbe la dottrina ortodossa. Il maestro non conta, Buddha non conta, conta ciò che dico, non io, conta ciò che dico, conta la dottrina. Ma in questa visione il rapporto con Buddha diventa una relazione di carattere devozionale. È qui che affiora all'interno del buddismo un atteggiamento che è molto vicino all'atteggiamento della, diciamo, della reverenza religiosa verso della riconoscenza e della reverenza religiosa verso il trascendente. Qui abbiamo un altro dei punti che fanno consonanza. E adesso vi dico invece uno dei punti che sono i più difficili da consonare. secondo me è un punto, non stupisce, per il buddismo è un punto legato a un pensiero, a un'interpretazione razionale della realtà. Quale? Tutto è impermanente, la tesi fondamentale, quasi il punta di diamante di questa impermanenza, quella che più sottilmente ci lega e in qualche modo più sottilmente ci inganna, è l'io. Il buddismo afferma che l'io è impermanente, se così si può dire, per eccellenza. E allora ecco che si afferma che non si può parlare della persona come persona, non si può parlare dell'io come io, perché l'io è costituito da cinque aggregati, sono degli aggregati. Questi aggregati sono catalogati secondo una certa lettura di come è composto l'uomo, ma si dice che comunque dalla parte sensoriale alla parte psicologica, alla parte affettivo-volitiva, alla parte mentale, alla parte, chiamiamola così, spirituale, tutte queste componenti sono però delle componenti che prendono il nome di skandha, cioè skandha, aggregati, sono degli aggregati, non costituiscono una entità unitaria di cui questi aggregati sono organi, ma costituiscono una specie di, appunto, aggregazione. E il morire che cosa significa? Significa disaggregarsi. La morte è disaggregazione. L'affermazione rigorosa dell'impermanenza di ogni realtà ha determinato nel buddismo la negazione dell'identità personale del soggetto, in parole povere. La tradizione buddista classica nega l'identità del soggetto e della persona, in coerenza col principio che tutto è impermanente, quindi si tratta di aggregati disaggregantisi. Naturalmente il buddismo, quando operava questo, operava in polemica con l'induismo, perché l'induismo partiva da, sempre per la ricerca della via della liberazione, partiva dal punto di forza esattamente opposto. L'io, diciamo, l'anima, ma è una parola non propria, l'io, atman, del soggetto, è la via per cui tu puoi attingere dentro questo Atman, l'Atman con la A maiuscola, cioè l'assoluto, perché nel profondo tu hai dentro di te l'assoluto, il tuo io è un io con la I minuscola di un io più grande che è l'io assoluto, che poi vedremo nell'induismo. Allora, questa concezione che Buddha rinnega perché sottopone questo Atman alla critica dell'impermanenza è quello che fa sì che anche in polemica con l'induismo si arrivi poi alla conclusione che l'io come identità è inconsistente per eccellenza. Naturalmente questo produce poi come conseguenza che è più facile con questo presupposto smantellare quella concezione a caste dell'induismo che legava l'identità lo legava a condizioni perenni, immutabili, eternità. Ma nel buddismo la concezione della permanenza dell'io, l'eternità dell'io, è una eresia, si chiama l'eternalismo. L'io è inconsistente, si dissolve come la fiamma si dissolve quando si esaurisce il combustibile. La fiamma non esiste la fiamma se non con il suo combustibile. Quando il combustibile non c'è più, la fiamma non c'è, non esiste un io permanente. E questo pone un serio problema. Io pongo una serie di, chiamiamolo, ma mi metto su un piano di ragionamento, perché qui col buddismo si pone un piano di ragionamento, non di altro. Qui non è questione di fede, qui è questione di ragionamento. Il ragionamento che io faccio, quando mi capita lo faccio volentieri, ed è una crux exegetica per i buddhisti, questo molto impegnativa, è che questo aggregato, questa negazione di una identità consistente di persona e di io, tuttavia è fatto oggetto di esigenze etiche altissime. Non si capisce come ci possa essere una identità così labile con un progetto così potente come quello che viene proposto dal buddismo. Esige una identità forte l'accettazione della dottrina buddista, dell'insegnamento buddista. se non c'è un io, ma se ci sono un aggregato disaggregabile, non si capisce come possa essere un recapito di alte esigenze etiche. Dove si attaccano? Primo. Secondo, però, la seconda obiezione che io faccio, naturalmente si fa più obiezioni discorsive, è che non si capisce se è una disaggregazione che è indice e segno di morte possa riaggregarsi portando il peso dell'esistenza precedente, poiché la reincarnazione anche nel buddismo si porta il peso di causa e effetto di ciò che tu sei esistito per... In questo è come l'induismo, si porta il peso dell'esistenza precedente nei suoi depositi positivi e negativi, quindi laddove tu non hai realizzato la liberazione ti reincarnerai con il peso da risolvere di attaccamento dell'esistenza precedente. Ma se l'io si dissolve, come può caricarsi un'altra realtà, un altro aggregato di ciò che si è disaggregato? Se non c'è una continuità non si può creare una linea di responsabilità coerente. Questa è tutta obiezione, ragionamenti che si fanno. Buono, stiamo. Comunque, venendo a trarre adesso evidentemente conclusione, perché non bisogna ovviamente esagerare, e poi ci deve essere spazio anche per confrontarci alle domande che si pongono, vorrei sottolineare alcune differenze di mentalità di fondo che possono separare, adesso in sintesi, il buddismo dalla tradizione cristiana. E poi sottolineare alcune delle affinità, ancora ribadire alcune delle affinità che secondo me, tirando le conclusioni, possono in qualche modo invece stabilire un rapporto di grande attenzione, di intesa profonda tra buddismo e cristianesimo. Alcuni sono arrivati a dire che il destino spirituale dell'umanità dipenderà da questo rapporto. Ma io non mi sbilancerei così tanto a fare queste previsioni di carattere totalizzante, perché poi possono rivelarsi un po' frastornanti. Di fatto, però, la tradizione buddista è componente straordinaria di formazione di una parte consistentissima dell'umanità, e dove essa opera in modo efficace produce dei profili spirituali di altissimo rilievo. E quindi è un partner di confronto spirituale per il futuro dell'umanità di straordinaria importanza. Prima di dire i punti di sintesi finali, voglio ancora dirvi una mia preoccupazione, se si può dire così, no? Ho un motivo, anche se volete, di apprensione, perché no, anche di sofferenza. Lo formulo in termini constatativi negativi, e che non si applicano certamente solo al buddismo, neanche a solo alle altre che poi, dimensioni spirituali che poi vedremo. Cioè, uno dei problemi più seri dell'umanità è che non riusciamo a dirci Dio in faccia senza farci del male. Questo è un problema serissimo. Invece dovremmo andare in un cammino in cui ci si possa non dimenticare, mettere un velo sopra la propria fede, la propria appartenenza, ma che ci si possa guardare in faccia proprio perché si dice Dio. Questo è un grande compito impegnativo. Venendo adesso alla misura limitata del rapporto con il buddismo, ecco, stando in ascolto di questo, quali sono dei punti di alterità tra questi due comprensioni? Beh, intanto, primo, è proprio questo silenzio su Dio, io lo chiamerei semplicemente così, questo silenzio, non la negazione, questo silenzio su Dio, che costituisce un problema. Ovviamente persone come il Dalai Lama e altri sono più che mai in grado di mettersi in ascolto di ciò che Dio significa per il credente. Però non è raro il caso in cui il solo fatto che uno crede in Dio rientri nella logica di alcune componenti buddiste come se questo fosse parte di una voce negativa, cioè illusione e concetto degradato della realtà, cioè concetto illusorio e degradato della realtà. sotto un altro motivo di alterità molto difficile, che il rapporto che il credente ha con Dio non è un rapporto, diremmo così, da block notice, è un rapporto vivo, di relazione tra identità. E qui in alto scatta un altro meccanismo all'interno del buddismo che crea problema, perché la tecnica logica del buddismo è negare la rilevanza dell'identità personale. Mentre invece una delle grandi caratteristiche delle tradizioni religiose è che la religione, quando è tale e non è, diciamo così, non è un appannaggio di manuali, non è manualistica conoscenza, la religione è un rapporto intenso, profondo di individualità tra Dio e il credente. Non è una realtà Dio, è l'interlocutore, il partner profondo per eccellenza del credente. Ma il buddismo tendenzialmente tende a mettere in crisi l'identità personale. Le vede come una forma illusoria di legame con la realtà. Le sottopone, noi diremmo con una tecnica critica dell'Occidente, le fa diventare motivo di sospetto. L'identità è sospettabile, l'io è sospettabile, la persona è sospettabile, Dio come relazione è sospettabile. Qualcosa si attenua quando si ragiona di Dio nel modo con cui c'è la venerazione per Buddha, ve lo dicevo a proposito del Mahayana. Allora si vede in questo una mediazione di salvezza che può essere accettata. Un altro punto di differenziazione che crea difficoltà è che tendenzialmente la tradizione buddista non è proselitista. Benché il Buddha sia stato missionario, lo fu, e benché ci sia stato all'inizio del buddismo un re famoso, straordinario, un imperatore straordinario, Ashoka, che nel terzo secolo avanti Cristo tendenzialmente portò addirittura tutta l'India verso il buddismo. Quindi, benché ci sia una tradizione forte di diffusione del buddismo come inerente alla validità della dottrina, tendenzialmente però il buddismo è introverso sulla propria esperienza. Non ha come scopo principale la diffusione del buddismo, salvo che nell'Occidente in alcuni casi. Invece il cristianesimo tendenzialmente è propagativo, e questo viene guardato con molto sospetto. Qui forse allora bisogna anche un po' intendersi su queste cose. Perché il buddismo è meno propagativo? Perché il buddismo ha il suo fulcro fortissimo nel monachesimo. È soltanto il buddismo occidentale che ha un rilievo particolarmente elevato della componente laica all'interno del buddismo. Anzi, questi addirittura dicono che sia la nuova corrente del buddismo, quel che si sviluppa all'interno dell'Occidente, in cui i laici hanno un rilievo che nelle tradizionali terre del buddismo non c'è, perché nelle tradizionali terre del buddismo il punto di riferimento fondamentale è il monaco. Mentre invece tendenzialmente il cristianesimo è tendenzialmente propagativo. Allora, se noi vogliamo adesso portare il discorso da ciò che crea difficoltà e può far pensare che ci sia un proselitismo aggressivo, e qualche volta c'è, noi bisogna che leggiamo il proselitismo cristiano in un'ottica non polemica, quando lo merita si fa polemica, ma guardate nella sua profondità. Il proselitismo corrisponde esattamente a questo: che se tu hai una cosa preziosa che vale, non la tieni solo per te. Questo è il proselitismo. Noi abbiamo tutte le serie telegiornali che ci dice cosa capita in Patagonia, perché non posso dire cosa è importante per la mia vita. Il problema è che non ci deve essere violenza e aggressività, questo sì. Da questo punto di vista il buddismo è molto importante nella tradizione spirituale dell'umanità, perché il buddismo ha sempre sottolineato la non violenza nella diffusione e nella consegna del proprio messaggio. Sì, forse il cristianesimo non deve essere imputato perché è proselitista, ma deve essere imputato quando lo è aggressivamente. E nel rapporto con il buddismo questo è un punto fondamentale. Io penso che la comunicazione comunicativa, non violenta, di ciò di cui si è convinti sia la moneta di scambio più preziosa che esiste nell'umanità. Ma quando questa viene contrabbandata attraverso il fatto che siccome tu credi di avere la verità, dunque hai diritto a farla prevalere ad ogni costo, in questo senso auguriamoci che il buddismo sia forte nel mondo. Detto proprio molto chiaro. Dopodiché ci sono però anche delle grandi consonanze. Ci sono questi punti di perplessità che io ho sottolineato, ci sono però delle grandi consonanze. Inutile dire che la dissonanza maggiore sta proprio nel fatto che Buddha è Buddha e Gesù Cristo è Dio, nella tradizione cristiana. Dio è lì in Gesù. Mentre Buddha è referenziale rispetto alla dottrina che gli dice, nel cristianesimo Gesù Cristo chiede una referenzialità alla sua persona, che nel buddismo non ha senso, salvo che in quelle forme, modalità devozionali che vi ho detto dei tempi più recenti. I punti di consonanza sono diversi. Io li sottolineo per come li ha detti recentemente un pensatore buddista, ve le leggo semplicemente in elenco, così nella loro formulazione più, diciamo, più semplice, no? Intanto entrambi, sia il cristianesimo, Gesù che Buddha, sono dei personaggi che hanno una fortissima dimensione di annuncio di salvezza. Questa sarebbe una cosa che andrebbe un po' sottolineata con attenzione, cioè si pongono un problema non superficiale rispetto all'umanità, si pongono il problema del senso ultimo dell'esistenza. E questo secondo me li accomuna radicalmente. Noi lo chiamiamo questo in termini biblici salvezza, in termini buddisti sarebbe liberazione. Poi un aspetto che accomuna molto fortemente è il fatto che entrambi subiscono la tentazione del mondo. Questo è interessante, questo aspetto che è stato sottolineato, cioè avvertono nel mondo una possibile tentazione, cioè avvertono che nel mondo è possibile illudersi profondamente del mondo, sul mondo e nel mondo. E quindi parte del loro messaggio è il disincanto rispetto al mondo. Poi un altro aspetto che li accomuna è il fatto che rispetto alle tradizioni che li precedono si pongono in un atteggiamento di rinnovamento che legge creativamente le tradizioni ma non si assoggetta ad esse. Poi una delle caratteristiche che li accomuna, e qui questa persona adopera un termine che è tipico del dissenso sovietico nei tempi passati, hanno un messaggio per l'uomo senza aggettivi, molto bello questo. Di fronte al messaggio sia di Buddha che di Gesù, l'uomo si presenta come indifferenziato in un certo senso, vale per ogni uomo e raggiunge ogni singolo uomo il messaggio, senza mediazioni che privilegino questo o quell'altro aspetto dell'uomo e dell'umanità. Poi un altro aspetto che si rivolgono alla persona e la liberano dalle sue appartenenze vincolanti rituali. E infine che entrambi hanno la caratteristica di una grande compassione per l'umanità. Vedete che dice in fondo le cose che in qualche modo ho cercato di sottolineare anch'io. Allora, concludendo, do un giudizio storico. In questa fase storica del mondo, il buddismo, benché nell'Occidente abbia alcune componenti particolarmente vivaci di interazione, di comunicazione, di dialogo e così via, il buddismo oggi nel mondo vive molto di autoreferenzialità. sarebbe augurabile che nel futuro il buddismo fosse molto più attivo nei confronti delle tradizioni spirituali che lo circondano e che avesse alcune caratteristiche che sviluppano solo gruppi minoritari all'interno del buddismo. Il cristianesimo invece può avere la tentazione contraria in un certo senso, è superattivo e deve superare la tendenza a, in qualche misura, a rapportarsi con le altre tradizioni spirituali in termini di potenziale accaparramento. Invece è importante che il cristianesimo svolga in questa fase storica il cristianesimo che ha l'iniziativa del dialogo oggi nel mondo, svolga molto attentamente questo dialogo in funzione di una grande capacità di ascolto e non di propaganda, perché forse questa è una delle più grandi testimonianze che si danno di ciò in cui uno crede oggi nel mondo, se uno dimostra di capire ciò che Dio ha operato prima che arriviamo noi. E questo fa parte della fede cristiana. Non siamo noi l'ultima frontiera di Dio. E nel dialogo soprattutto con la tradizione come quella buddista, poi vedremo anche indù e anche confuciana, la capacità di riconoscere di chi ti sta di fronte nella sua dignità spirituale è il primo modo con cui tu annunci chi è il Dio in cui tu credi, se si accorge degli altri. Ecco, io avrei finito qua.
Se il buddismo, se il Buddha ha enunciato le quattro nobili verità, c'è la sofferenza, c'è una causa, c'è la fine, c'è una via, e ha indicato come causa gli inquinanti, praticamente l'attaccamento è uno di questi, e ha indicato come l'uscita dalla sofferenza con lo stupido sentiero, e dico la meditazione comunque, non potrebbe anche darsi che la sua intenzione fosse solo questa, l'uscita dalla sofferenza, e non dicendo nulla su Dio lasciasse libertà, no? A ognuno di professare la propria religione, cioè questo fosse quasi sottinteso, nel senso che lui si è limitato a offrire un percorso per l'uscita dalla sofferenza, da dukkha, come si dice in Pali, no?
Fermati che ce n'è già abbastanza. Ci sono altre.
Se per qualcuno. No, è meglio, se no dall'altra saletta non sento. Se per cortesia qualcuno glielo passa, grazie.
Ecco, volevo chiedere qual era il ruolo della donna nel buddismo e se questo è, diciamo, determinato da un fattore storico contingente o se ci sono invece motivazioni di base proprio nel pensiero di Buddha per questo.
Una domanda, io se ci può evidenziare tra meditazione e preghiera similitudini in qualche modo e differenze tra meditazione e preghiera.
Vorrei sapere per cortesia qual è il rapporto tra il buddismo e le domande che si fanno sull'origine del mondo, cioè se c'è anche una risposta sulla creazione, sull'evoluzione, quella che lei ha letto, ma cioè, si pongono la domanda su un Dio creatore? Dovrebbe essere no, però c'è questa riflessione perlomeno.
Volevo chiederle quando il mondo occidentale è venuto a conoscenza del buddismo, dell'opera di Buddha, in quale periodo storico lo dobbiamo collocare la conoscenza di questi testi buddisti nel mondo occidentale e che effetto ha avuto sulla Chiesa e questa dottrina buddista?
Dunque, volevo riferirmi alle dichiarazioni che lei ha letto del Dalai Lama riguardo alle parole del Vangelo, diciamo in generale sull'altruismo, sul fatto di porgere l'altra guancia, eccetera, e al fatto che dopo il Dalai Lama ha sottolineato che ci vorrebbero, ha parlato delle loro, in realtà credo, tecniche efficaci, diciamo per superare, chiamiamo, l'egoismo, e ha detto che naturalmente c'è una qualche naturalità che ci porterebbe, diciamo, a seguire il nostro interesse, e poi probabilmente ci dovrebbero essere delle tecniche che ci aiutano a crescere, ad autoeducarci o ad essere educati nella comunità per diventare quello che Cristo ci chiede di diventare. Ecco, in contrapposizione non ci sono, mi pare, nel buddismo delle proposte di punizioni. Allora, io volevo chiedere come lei valuta il fatto che nella nostra religione si passa direttamente dalla prescrizione, è chiaro che poi ci sono tutta una serie di figure diciamo che sono preposte all'educazione del credente, però c'è un atteggiamento anche nel Vangelo abbastanza immediatamente punitivo e di divisione tra coloro che riescono a seguire la parola, diciamo, e a diventare altruisti, e quelli che non ci riescono, diciamo con una colpevolizzazione che va poi a ricadere nelle punizioni o ricompense che vengono prospettate nell'aldilà. Tutto questo naturalmente mantenendo la figura dell'io, perché se si supera l'io non c'è più questa prospettiva.
Fermati.
Sono un po' lunga,
fermati.
Quindi comunque faccio, diciamo che questa domanda
supponiamo che ci siano ancora quattro altre domande. Ce n'è già abbastanza. Forse è bene che io risponda già a queste, perché non bisogna anche abusare della vostra pazienza, anzi mi scuso per il disagio di voi. Dunque, allora, prima domanda tua, no? Ma forse egli voleva semplicemente indicare come uscire dal dolore e basta, insomma, quindi non altro, era fuori interesse. Però appunto questo costituisce problema, perché nella tradizione religiosa, tradizione biblica, non è fuori interesse dall'uscire dal dolore proprio Dio. C'è una propria, di cui bisogna accettare questa alterità. Il Dio tenuto fuori campo, invece nella religione è dentro il campo. Questa è una differenza. Poi si possono trovare tutte le ragioni per cui è fuori campo nel buddismo. Non negato, ma fuori campo. La ragione, secondo me, fondamentale è che Buddha presuppone la concezione delle divinità della tradizione hindù. Difatti c'è tutta una tradizione al limite della leggenda che dice che il Buddha, anche iconograficamente poi interpretata, che dice che il Buddha, quando salì al Nirvana, trovò sul suo cammino gli dèi, quelli evidentemente i devas della tradizione indù, che si piegavano verso di lui implorandolo che li facesse scendere in terra perché potessero ascoltare la sua dottrina e liberarsi da che cosa? Dall'esistere, perché gli dèi esistono, non sono fuori dalla logica dell'esistenza. Quindi può darsi che in questa concezione che Buddha ha, nel non voler affrontare questo discorso, nel non metterlo in campo, ci sia una presa di, secondo me senz'altro è così, una presa di posizione contro la tradizione hindù, con questa molteplicità sconfinata di divinità. E poi lo vedremo che uno degli assiomi dell'induismo è proprio la riforma in profondità che dentro l'induismo si ha rispetto a questi vari nomi, no? Vari nomi. In base a quel detto, che non è solo un detto, ma è un assioma, molti nomi, un solo Dio. Allora, è una traduzione che poi vedremo che cosa vuol dire. Ecco, io penso questo. E poi c'era la domanda sulla donna, poi inevitabile con questi chiari di luna. Dunque, allora vediamo un po'. Allora, dunque, Dunque, tanto bisogna dire che la tradizione ci ha consegnato una perplessità da parte di Buddha a voler istituire l'ordine monastico femminile. E soltanto per pressione di uno dei suoi discepoli prediletti, Anand, alla fine della sua vita, cedette e lasciò che si formasse l'ordine monastico femminile. Ma bisogna dire che o in alcuni casi si è andato esaurendo, o dove esiste questo ordine monastico femminile non è mai paragonabile all'ordine monastico maschile. Mi pare di aver già sentito questo insegnato da qualche parte, no? Cioè, dice... Ma adesso uno vi può porre poi la domanda, ma questo di fatti chi mi ha posto la domanda ha già dato l'avvio di una risposta di carattere di che tipo? Sociologico, però secondo me sociologicamente serio. Adesso io non entro nella questione di come ad esempio anche Gesù Cristo si sia rapportato alla questione femminile, ma indubbiamente bisogna sempre partire dalla condizione in cui opera un messaggio, non si può appioppare ad un'altra epoca le soluzioni, a ciascuna epoca vale proprio il detto evangelico, a ciascun giorno la sua pena. Se ad esempio anticipo un discorso che farò a proposito importantissimo per l'Islam, i riformatori nell'Islam fanno proprio questo ragionamento, vogliono la contestualizzazione per ottenere il cambiamento, cioè dicono è vero che nell'Islam la donna vale metà dell'uomo nei giuramenti, che ci siano due donne per far fronte a un uomo nella testimonianza, perché la donna vale metà dell'uomo. Sì, però dicono i riformatori, al tavolato arabo di quel tempo la donna valeva zero, Muhammad l'ha portata a metà, e dicono è inutile che tu adesso sia letteralista e dica devi sempre restare a quella condizione, fai anche tu cosa ha fatto lui, dalla metà tirala su, cioè capite? Cioè fanno il ragionamento ad arcata, per analogia si dice, per analogia, se vuoi essere fedele non devi essere fedele alla lettera ma allo spirito della lettera, perché se lui l'ha tirata su tu non puoi dire stiamo lì, fai quel che ha fatto lui. Allora questo adesso ritornando alla domanda che mi era stata rivolta, si può leggere in questo tipo di chiave sociologica la posizione di Buddha nei confronti della donna? Io penso sì. La sua titubanza è data proprio da una titubanza di ambiente della società. Non è, anche al tempo di Gesù, guardate, non è concepibile una donna maestro. Non è concepibile. Adesso poi per quali ragioni questo lo fosse, possiamo anche discuterlo. Però nell'ambiente non era concepibile. Tuttavia, pur non essendo, per fare un esempio di non riguardo adesso a Gesù, no? In quell'ambiente la donna, non pur non essendo posta, è posta come interlocutrice del maestro, questo è una cosa grandissima, cioè interlocutrice e poi testimone credibile, ma non in altre cose. E allora va bene, questo per dare una risposta, quindi la risposta è stata anche storicamente condizionata. Oggi il buddismo mondiale si trova a dover affrontare questa questione, ma soprattutto la affronta fuori dai paesi buddisti, che sono fuori dalla tradizione monastica buddista. Poi c'era la domanda sulla preghiera e la meditazione, samadhi o la preghiera? Dunque, samadhi, diciamo, meditazione secondo la terminologia buddista. Allora, che differenza c'è? Beh, intanto mi pare nel buddismo oppure così in generale? Partiamo in generale. No, la trascendenza di per sé, la trascendenza, se vogliamo uscire dalle consolidate diciture da manuale, la trascendenza si può raggiungere dappertutto, anche viaggiando in tram, in pullman. La contemplazione si può essere raggiunta da qualunque parte, cioè Dio è equidistante da qualunque condizione di vita, da qualunque condizione della realtà. Il problema è che uno poi elabora degli strumenti particolari. Nella preghiera si sottolinea il rapporto implorante e contemplativo con la trascendenza, con Dio. Nella meditazione si sottolinea piuttosto la riflessione contemplativa, non la, il collegamento implorante e contemplativo, ma la riflessione semmai contemplativa. Sono dei percorsi, direi, di specifica pratica, che poi devono essere sempre concomitati da come ciascuno è e qual è la via che più si addice a sé. Non ci sono delle vie privilegiate, ripeto, diciamo, l'unione mistica, l'unione con Dio si può raggiungere in qualunque momento, da qualunque parte. No, non per dire però che ci sono dei chiari esempi, no? Dei chiari esempi. Io personalmente potrei, se non è il caso di stare a fare delle anamnesi, però voglio dire, si può molto per tempo, anche molto piccoli, avere momenti contemplativi totali, nella più assoluta normalità. E quindi anche da questo punto di vista bisogna avere uno spirito di grande libertà, perché, detto proprio in termini brutali, Dio è equidistante. E poi, ci sono poi delle tecniche che possono aiutare, ciascuno poi le adatta a se stesso. In questo senso la riflessione buddista ha anche delle cose molto interessanti da dire, ma è prevalentemente incentrato il buddismo, certo incentrato sull'aspetto cognitivo della contemplazione. Poi c'era la domanda esatto. E questo, si sa che da fonti sia occidentali, da cui si desume, che da fonti orientali, che in un certo periodo il buddismo ha avuto una missione di monaci verso l'Occidente. Come si sa anche che l'Occidente ha mandato dei messaggeri che hanno avuto contatto con i monaci e l'esperienza buddista nel paese d'origine del buddismo, cioè in India, specialmente sotto il re Ashoka. Ci sono delle induzioni più profonde. Ad esempio, alcuni associano, nella storia del nostro pensiero occidentale, lo sviluppo dell'epicureismo, lo associano alle influenze della tradizione, della tradizione indiana, ma specificamente anche buddista, e poi alcune componenti anche di altre correnti, compreso anche lo stoicismo. Cioè vedono che certe, diciamo, traiettorie del pensiero greco potrebbero aver avuto il bacino vitale in quella che noi chiamiamo oggi l'Asia Minore, che era zona di ampi attraversamenti dall'Oriente fino all'Occidente. Questo si può dire. Invece, se noi parliamo del buddismo che oggi è in condizione di globalizzazione, anche se ancora molto forte, il buddismo stanziale, vi ripeto, che a volte si traduce anche, ahimè, in chiave nazionalistica, se tu sei qui devi essere buddista. Questa è una sindrome che capita un po' dappertutto, quando si è stanziali. Comunque, il buddismo, che ha avuto grande diffusione a livello di elite intellettuali in Europa, diciamo, è nell'Ottocento, il classico esempio per noi è Schopenhauer, che ha dedicato notevole parte della sua riflessione filosofica al buddismo. E poi, ad esempio, uno studio molto interessante di un altro intellettuale, questo è un sociologo, uno storico delle culture, quale ad esempio Weber, ha dedicato un saggio molto interessante sul buddismo, eccetera. Poi è diventato un fatto un po' di elite, ma questo è dovuto alla fase, non ci vuole molta fantasia, l'Ottocento è l'epoca dell'espansione coloniale dell'Occidente. Allora, in questa condizione di espansione coloniale entra una serie di riflessi di queste culture. Quando faremo poi l'induismo, vi farò vedere che questo ha avuto degli effetti sull'induismo stesso. Per ciò che riguarda il buddismo specificamente, il contatto del buddismo con l'Occidente ha prodotto quel fenomeno che prima sottolineavo, l'emergere di un buddismo in cui i laici sono preminenti rispetto al monaco. Questo è tipico dell'Occidente, questo non capita nei paesi buddisti. Qui in Occidente, da noi, la caratterizzazione del buddismo è prevalentemente laica, non monastica, anche se esistono dei monasteri. Ah, ecco, appunto lei poneva anche questa parte della domanda. Beh, guarda, penso che la Chiesa cristiana, penso in Occidente, non ha riflettuto molto sul buddismo, mentre invece è pane quotidiano nella Chiesa cattolica, anche nelle Chiese protestanti, nell'ortodossia, che ha dei contatti dentro le aree buddiste. Insomma, poniamo i 500.000 cattolici della Birmania sono in area buddista birmana. La minoranza cattolica che c'è in Thailandia è la minoranza attiva, potente cattolica che c'è in Vietnam, ha a che vedere con alcune componenti buddiste, anche oltre che confuciane, animiste, eccetera, eccetera. E poi, se vogliamo, anche in Sri Lanka ci sono delle istituzioni cristiane che hanno a che vedere con una presenza potentissima del buddismo e poi in India, lì sarebbe interessante poi vederlo anche questo, perché in India il buddismo è molto importante in quanto, come il cristianesimo, è stato il punto di riferimento di coloro che si sono rivoltati contro la condizione sociale delle caste in India, perché tanto il buddismo quanto il cristianesimo sono tendenzialmente contro casta, anticasta, e sono diventati i due poli di attrazione. Tra l'altro, questa è una delle ragioni che ha fatto insorgere da lungo tempo, in forma prima moscia, adesso pericolosissima, il nazionalismo indù. Questo è poi tutto un capitolo da vedere poi a parte. E non stupisce che in questi paesi ci siano delle riflessioni, dei contatti straordinari, ma ripeto, sempre per iniziativa cristiana, prevalentemente. Il buddismo è autoreferenziale molto. Si potrebbe quasi dire, in un certo senso, che il processo tipico del buddismo è la autosalvazione, e se si potesse dire, la autoreferenzialità. Ma questo ha dato operare con cautela, non così. Infine c'era questa domanda psichedelica che tu mi facevi sulla colpa, che è una cosa che non finisce più. Allora, dunque, dice, c'è la sanzione, c'è la prescrizione e poi c'è la sanzione, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ma anche nel buddismo, però bisogna fare attenzione, perché nel buddismo la storia dei concili buddisti, stasera figuriamoci se c'è tempo di parlare dei concili buddisti, nei concili buddisti c'è la netta esigenza di stabilire ciò che è canonico, ciò che veramente è riferibile a Buddha o ciò che è deviante. In genere i concili, anche il primo, il secondo, il terzo concilio, vengono convocati in presenza di deviazioni, di eterodossie, che sono sancite dall'esclusione, anche lì. Anche da questo punto di vista, non so, bisognerebbe anche un po' ragionare su questo, perché il nostro metro di valutazione, da guardare con un po' di attenzione critica, è che per noi, più che la tolleranza, moneta corrente è l'indifferenza. Per cui facciamo in fretta noi a tollerare, perché siamo indifferenti. Si fa in fretta a essere tolleranti quando si è indifferenti. Ma se tu tieni seriamente ad una cosa, la conseguenza immediata che tu hai è quella di fare attenzione al deposito saldo di ciò in cui tu credi, e questo può produrre degli effetti anche di rotture e scismi e quant'altro. Il buddismo è pieno di queste però ecco, allora io la cosa che volevo dirti, però ti lascio una fotocopia, però questo è il buddismo popolare, ma ti può far bene alla salute, stanotte ti farà riposare allegra. Dunque, allora ti consegno una mappa dell'inferno buddista. Allora, ti vedo. No, ma perché poi ne vorrò poi discutere. Che cosa vuol dire questo rispetto alla dottrina buddista? Cosa significa questo? Allora lì sarà interessante discutere di questo. Perché ci sono queste manifestazioni di una di pene infernali, vi discorrendo, eccolo qua. Lo prenda una volta al giorno, alla sera, prima di riposare. E poi ne parliamo una volta casomai, ne parliamo con la testa. Si trova ampiamente in Birmania, eccetera, eccetera. Ci sono dei giardini che sono strutturati per una forma di coreografia infernale, in forma propedeutica e, diciamo così, pedagogica, far vedere cosa ti capita. Bene, amici, buonanotte.